la missione di Stage è portare felicità alla gente, quindi è molto vicino alla gente, molto vicino agli intrattenitori, una grande famiglia di gente che vuole celebrare. E quindi ci è piaciuta l'idea di aprire la possibilità a tutti di diventare anche proprietari.
Benvenuti o bentornati a tutti. Questo è Tech Innovation, il podcast a riguardo dell'ecosistema startup del Canton Ticino. Io sono Nicola Scarinzi ed oggi sono qui con Marco Alberti, CEO e co-founder di Stagend. Ciao Marco, buonasera.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci, buttiamoci subito nel vivo della conversazione. Marco, raccontaci un pochino del tuo background personale, raccontaci di chi sei oggi, chi eri ieri e anche chi vorrei essere domani.
Bella domanda. Beh sì, io sono Marco Alberti, CEO e co-founder di Stagend, che è una piattaforma dove potete trovare artisti per i vostri eventi, fondamentalmente. Ne parliamo un po' meglio dopo.
Certo.
Io diciamo che parto da lontano. Io a 6 anni ho deciso che volevo suonare la chitarra. E quindi ho cominciato il mio percorso e subito dalla prima lezione mi sono innamorato di questo strumento e ho imparato e ho suonato la chitarra classica fino a, diciamo, all'età dell'adolescenza. E poi mi è partito l'embolo per la chitarra elettrica e quindi ho cominciato a suonare la chitarra elettrica e nel 2000 sono entrato in una band che si chiama Soul Line e suono metal da ormai 20 anni, in giro per la Svizzera, per l'Europa, abbiamo girato la Russia, l'Ucraina.
Fantastico.
Questo lo spiego perché comunque grazie a questa esperienza di vita che continua tuttora ho capito e ho imparato a conoscere il mercato, soprattutto nel mio caso il mercato della musica originale suonata nei club e nei festival, ed è un caos ed è tuttora un caos in realtà. E durante l'università, e stiamo parlando della fine del 2010, diciamo, di quegli anni lì.
Cosa studiavi?
Ho studiato economia e informatica all'università di Friburgo e poi il master a Losanna. E in quegli anni erano gli anni dove arrivava Facebook in Europa, dove cominciava a sentire parlare di Airbnb, di questi marketplace americani. E io mi sono detto, ma non è possibile che per la musica, per i concerti, non ci sia niente, no? Non c'è una piattaforma che può aiutare giovani come noi a suonare, trovare i contatti per suonare, perché il nostro grande problema era trovare i posti dove suonare fuori cantone. In Ticino andavamo bene, però a Zurigo non ci conosceva nessuno. E da lì mi sono detto, dobbiamo fare qualcosa. Grazie anche degli studi che ho fatto appunto all'università, ho capito come mettere insieme i vari tasselli. E appena mi sono laureato, appena ho avuto il master in mano, ho cominciato, diciamo, l'avventura di Stagend.
Grandissimo, fantastico. Quindi Stagend, se ho capito bene, e così approfondiamo anche un attimino per il pubblico in sé come funziona, è un marketplace nel quale mettiamo in contatto, voi mettete in contatto, io non c'entro nulla, mettete in contatto i club o quant'altro con i musicisti, giusto?
Sì, esatto. È una piattaforma, abbiamo oltre 4.000 artisti, intrattenitori in tutta la Svizzera, nel sud della Germania, nel nord dell'Italia. E da noi arrivano tutti gli organizzatori di eventi che hanno bisogno appunto di un momento speciale, che sia un arpista, che sia un cantante, un chitarrista, o una party band, ecco, per qualsiasi tipo di evento, quindi va anche dal matrimonio, alla festa aziendale, alla festa aziendale interna per i dipendenti, alla festa con i clienti, a delle fiere per esempio, delle conferenze, qualsiasi tipo di evento dove poi a un certo punto c'è bisogno di intrattenimento.
Sempre solo musica oppure anche intrattenimento generale?
Abbiamo cominciato con la musica. Diciamo, il nostro credo è sempre focalizzarci e cercare di fare bene una cosa. A un certo punto abbiamo detto, ok, con la musica funziona, perché non aprirci a altre tipologie di intrattenimento? Quindi abbiamo aperto ai maghi, per esempio, abbiamo dei clown, i giocolieri, i walk acts, un sacco di altre possibilità.
Abbiamo
anche dei caricaturisti che vanno molto bene.
E geograficamente invece prima citavi Nord Italia e anche Germania, giusto?
Sì, però giusto perché sono vicino alla Svizzera, però diciamo il 90% Svizzera interna.
Ho capito.
Sì, Svizzera interna, Zurigo, Berna, Basilea soprattutto. Poi qualcosa in Ticino, perché ormai comunque siamo basati qua, quindi
certo.
La parola c'è forte, c'è la nostra presenza.
e poi Italia, anche per la stessa cosa, siamo comunque vicini a Milano, quindi abbiamo diverse richieste, soprattutto corporate e wedding internazionali sul nord Italia. E la Germania perché? Perché a un certo punto della nostra crescita abbiamo aperto un hub a Monaco.
Ah, ho capito. Magari poi ne parliamo
meglio. Parliamo dopo.
Ne parliamo meglio poi, dai.
Va bene.
Invece mi viene così una curiosità, per quanto riguarda il matching, relativamente al fatto che ipotizzo che una volta che un club sceglie un musicista, possa essere proposto una tipologia di musicisti in maniera continuativa, c'è una sorta di algoritmo che collega ciò, oppure...
Sì, hai usato la parola giusta, c'è proprio un algoritmo dietro. All'inizio era un nostro algoritmo molto semplice. E, nel 2018 ci siamo resi conto che non era abbastanza performante. Per tirar fuori qualche numero, qualche cifra, solo il 19% degli organizzatori che vedevano la nostra lista,
sì,
la nostra prima lista di suggestion, di consigli, suggerimenti, sì. Solo il 19% sceglieva uno della lista. Allora ci siamo resi conto che era un po' debole questo algoritmo e abbiamo parlato con l'IZIA, Dipartimento di Intelligenza Artificiale della SUPSI, gli abbiamo detto che idea avevamo in mente, perché avevamo in mente appunto di fare un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che adesso è online e ci sta dando delle belle soddisfazioni, perché grazie a questo algoritmo riusciamo veramente a essere ancora più precisi con questa prima lista di sei consigli.
Solo sei, cavolo.
Sì, molto mirati, di intrattenitori giusti per te, o almeno che noi pensiamo siano giusti per te, e ti stimiamo anche il prezzo che potrebbe farti l'intrattenitore. Quindi veramente sei a un passo da trovare il giusto momento per il tuo evento.
Fantastico.
E questo è stato fatto grazie, bisogna nominarlo, grazie a un programma, a un progetto InnoSwiss. Quindi InnoSwiss ha creduto nel progetto e ci ha rilasciato i fondi appunto per poter fare questa ricerca nell'ambito.
Fantastico, veramente interessantissimo il fatto che poi anche InnoSwiss abbia partecipato al tutto.
Sì.
Così come è interessante anche il fatto che la SUPSI, quindi l'università, abbia partecipato al progetto.
Allora, loro ci siamo incontrati a fine 2018, appunto, e quando gli abbiamo fatto vedere la nostra idea e soprattutto i dati che avevamo a disposizione, cioè i dati alla fine sono importanti per l'intelligenza artificiale, per riuscire a fare tutti i suoi calcoli, no? E lì loro dicevano, Urca, si può fare veramente tanto e bene, soprattutto perché non sono dati di test, cioè, spesso si usano dati di test e quindi è difficile poi testare veramente un sistema, invece noi avevamo dati reali e questo ha aiutato anche lo sviluppo di tutto. E per terminare magari i numeri, prima dicevo solo il 19% sceglieva.
Stavo per chiederti.
Ah, ok, stavo dimenticando. Adesso che c'è tutto l'anno scorso come base, come campione, diciamo, ecco, adesso siamo al 43%.
Ah, cavolo.
Quindi quasi uno su due trova qualcuno in questa prima lista.
Molto,
siamo
efficace.
Molto, molto soddisfatti.
Complimenti, sì. Complimenti.
Grazie.
Passando invece ad oggi, il vostro current stage, dov'è oggi Stagend? Se vuoi dire qualcosa?
Sì, allora, ovviamente siamo reduci anche noi dalla pandemia. Il mercato degli eventi è stato duramente colpito in certo. Questi anni di chiusure ed è stato colpito non solo durante la pandemia ma anche dopo, perché comunque... una volta che per esempio c'è stato il via libera, tutti liberi a febbraio del 2022, non è che da il giorno dopo puoi fare l'evento, ok? C'è bisogno comunque di un buffer per organizzarlo. E questo devo dire che grazie anche all'associazione di settore Expo Event e a tante persone vicine al Consiglio federale, appunto la Confederazione ha stanziato degli aiuti per chi opera che operava e che opera nell'ambito degli eventi, aiuti che sono andati fino a giugno, se non erro, fino a giugno 2022. Questo per noi è stato veramente un grande aiuto, perché altrimenti sarebbe stato davvero duro senza gli aiuti. E nel 22, diciamo, la gente aveva voglia di sicuramente festeggiare, di celebrare, di rincontrarsi, ed è una cosa che continua tuttora. Cioè, diciamo che l'evento... si è riscoperto quanto ci mancava durante la pandemia, certo, incontrarci. E quindi adesso c'è veramente un boom, soprattutto in America. In America stanno veramente vivendo, diciamo, un anno e mezzo adesso di grande boom. Qua in Europa anche, non così forte come in America, però questo vuol dire che a breve arriverà anche da noi, no? Di solito arriva.
Sì, sì, arriva.
Parte tutto da America.
Con la crisi 2008.
Va bene, perché? No,
assolutamente. E a livello invece di proprio di staging, a livello di, sì, aziendale, diciamo, avete qualche obiettivo di breve termine?
Sì, allora l'anno scorso appunto, rinascita, certo, abbiamo volutamente, ci siamo volutamente focalizzati su gli eventi aziendali, perché comunque c'era una bella traction, c'era tanta domanda, e lì abbiamo fatto, si può dire, un più 88% sul riguardo di revenue, dico proprio, sì, sì, di aumento su questo segmento. Ed è una traction che abbiamo ancora adesso, quindi sta aumentando, quindi è stata una buona scelta strategica focalizzarci su questo segmento. Allora, sto pensando a quello perché adesso noi abbiamo deciso di focalizzarci sulle corporate dopo la pandemia e tutt'oggi lo vogliamo fare, anche quest'anno il nostro obiettivo è quello, perché abbiamo ancora tanto da crescere e soprattutto ancora adesso troppe persone non ci conoscono. Ma perché? Perché non abbiamo mai avuto veramente i mezzi per fare, per esempio, branding, campagne più, capisco, più larghe, certo, cartelloni o comunque cose più, appunto, branding, per intenderci. Però pre-pandemia, adesso qua si apre la parentesi storia, pre-pandemia la strategia era un po' diversa. La strategia di crescita non era cresciamo in Svizzera, ma era apriamo un nuovo hub. A Zurigo ci siamo, non siamo ancora break-even, però cosa facciamo? Cresciamo in Svizzera o apriamo un nuovo hub in Germania? Germania è il secondo mercato per gli eventi dopo la USA, dopo l'America. Quindi per noi era importante cominciare a mettere un piede in Germania. Allora abbiamo trovato un investitore interessato che ha praticamente finanziato con il nostro lead investor anche un progetto per aprire la città di Monaco. Quindi cosa vuol dire per noi aprire una città? Vuol dire cominciare a acquisire gli artisti, quindi creare il catalogo e da quando hai abbastanza artisti cominciare a fare marketing e attirare le prime richieste e da lì cominciare le operazioni sulla città.
Una curiosità che butto in mezzo, sì, al, sì, discorso. Per creare traffico ed artisti, come fate? Anche lì tramite marketing oppure cercate in quale maniera? Tra l'altro l'artista, salendo sulla vostra piattaforma, deve pagare un qualcosa oppure per l'artista è gratuito? Come funziona?
Allora, è gratuito. C'è un piano di abbonamenti se vuole avere più visibilità sulla piattaforma. Okay. Però fondamentalmente è gratuito di base per tutti. C'è un quality check quando si registra, quindi noi comunque controlliamo tutto, che sia tutto in linea con le nostre policy, che ci sia un bel video, delle belle foto, una buona descrizione. Capito. Questo per noi è fondamentale.
E le raggiungete tramite campagne marketing comunque sul territorio, perché dicevi appunto l'importanza di avere l'hub.
Sì, ma sai che non abbiamo mai speso troppi soldi budget di marketing, sì? Funziona tanto con i social, organico, e col passaparola. Qualche PR, nel senso qualche articolo di giornale, sì, per, sì, esempio, sì, aiuta, perché poi l'artista deve e vuole suonare, il suo lavoro è suonare, quindi, certo, è con noi, sa che hai un'opportunità in più di trovare un ingaggio, un lavoro. Certo. Quindi diciamo quella parte è abbastanza economica, diciamo. E niente, appunto abbiamo aperto Monaco, e stiamo parlando di inizio 2019, gli artisti sono arrivati, quindi eravamo pronti, abbiamo lanciato le prime campagne online per attirare le richieste, questo lo facciamo soprattutto con Google a pagamento e Google organico anche qua, ebbene abbiamo cominciato a crescere anche di richieste, abbiamo assunto la prima persona su Monaco, però ragazzi non funzionava, cioè abbiamo fatto fatica, ma proprio... Quando dico non funzionava vuol dire zero booking. Tante richieste ma zero booking. Okay. A che, visto che comunque anche in Svizzera dovevamo dare un occhio, non potevo fare solo proprio, esatto, a un certo punto ho dovuto focalizzarmi e capire cosa che ci non andava in Germania. E ho avuto due scoperte, diciamo. Il primo, il catalogo non era perfettamente giusto. Quindi non avevamo considerato veramente la cultura della Germania. pensando che era simile alla Svizzera. Quindi diciamo le band che vanno qua per i matrimoni, qua intendo Svizzera, Svizzera interna, non sono per forza quelle che vanno a Monaco. Quindi questo grande errore di cultura. La seconda, purtroppo anche la persona che si occupava delle operation in Germania non era la persona adatta. E questo me ne sono accorto insieme, abbiamo deciso di interrompere la collaborazione, ed era l'estate del 2019. A settembre 19 ho trovato la persona giusta, Monaco, cominciato, partito, abbiamo cambiato un po' di artisti e stava veramente crescendo in modo importante. E ti sto parlando di gennaio-febbraio 2020, io sono andato a Monaco 2-3 settimane a trovare persone per assumere, perché stavano veramente facendo il tipico hockey stick, no? Che tutti vorrebbero vedere, ecco, stava succedendo. E a marzo, sapete cosa è successo, è arrivata quella dannata pandemia che da oggi a domani ci ha annientato.
Tagliato le gambe in pieno.
Cioè, calcola che noi abbiamo lavorato 3 mesi per ridare soldi ai clienti. Cioè, è stato veramente molto frustrante, sì.
Immagino che...
E niente, quindi comunque progetto Germania interessante e l'abbiamo frizzato, l'abbiamo messo in stand-by e quando è ricominciato l'anno scorso un po' abbiamo deciso restiamo in Svizzera fin quando la situazione è chiara e adesso in realtà abbiamo cambiato comunque la strategia e come dicevo prima focus sulle corporate.
Assolutamente, e però comunque anche ad oggi coesiste ancora Germania, però un attimino in stallo, giusto?
Coesiste, sì, ma arrivano anche dei booking da clienti che già ci usavano prima, okay. Non è, sarà il 5% a dir tanto di tutte le vendite che facciamo.
Capisco, sì. Esattamente.
Cioè il 5% è tra Germania e Italia. Ecco.
E nel lungo termine Stagent cosa vuole essere?
allora, un punto di riferimento, soprattutto per gli artisti, nel senso che noi comunque stiamo investendo tanto nella tecnologia, come abbiamo già detto prima, ma proprio per aiutare il mestiere dell'artista, no? E riuscire a farli suonare sempre di più, alzare il livello in generale della parte amministrativa dell'artista, no? Perché comunque l'artista, l'intrattenitore è molto bravo a fare il suo lavoro,
certo.
Che è quello di intrattenere la gente. Magari, mi permetto di dire generalizzando, che non è così tanto bravo nella parte più di vendita di amministrazione. Quindi quella parte lì vogliamo riuscire a renderla migliore grazie ai nostri sistemi, ai nostri servizi.
Capisco. E l'obiettivo comunque è quello di crescere bene in Svizzera, come dicevi prima,
sì.
Poi espandersi nelle vicine Germania e Italia, oppure hai notato altri posti interessanti? Poi prima citavi anche gli US,
sì,
domani,
sì.
Non si sa, no?
Allora sì, no, non si sa mai, adesso sicuramente focalizzati in Svizzera per 12 mesi e, perché c'è tanto ancora da fare qua in Svizzera e poi a dipendenza dalla strategia che decideremo, non c'è ancora una decisione a riguardo e sicuramente la crescita sarà fatta città per città perché comunque è un business che comunque è locale,
certo.
Cioè se tu hai bisogno di una band a Lugano la prendi comunque attorno a Lugano. Massimo 100-150 km di distanza, quindi gli artisti si muovono, lo fanno spesso, sono come delle piccole api che vanno qua e là a portare felicità agli eventi, alle gente, però ecco, diciamo che la strategia di espansione ce l'abbiamo in mente, abbiamo diversi scenari e poi dipende anche dalla crescita, nel senso che comunque da quello che ci dice il mercato. Adesso abbiamo un progetto di 12 mesi. In realtà prima del progetto di 12 mesi abbiamo una campagna di crowd investing, non so se ne vuoi parlare.
Assolutamente.
Adesso parliamo.
Assolutamente, parliamone.
Allora, noi dobbiamo e vogliamo crescere. Per crescere vuol dire fare campagne di branding per farci conoscere di più, vuol dire migliorare le vendite con i corporate appunto, quindi assumere una persona venditore che va a spiegare cosa possiamo offrire alle varie aziende, dobbiamo migliorare il sistema, le interfacce, bisogna veramente fare tanti piccoli progetti, per farlo noi non abbiamo la capacità monetaria, non abbiamo i soldi per farlo.
Certo.
E quindi eravamo a un bivio, cosa facciamo? Proviamo a fare un giro di finanziamento con un investitore professionale, nel senso venture capital, e abbiamo la capacità di farlo anche a livello di numeri, o ci sono altre possibilità? Cercando altre possibilità, in Svizzera, nell'ultimo anno e mezzo, è cominciato a funzionare il crowd investing. crowd investing è un po' come il crowdfunding, che forse conoscono tutti, che è queste campagne di raccolta fondi e in cambio ti danno magari una maglietta, la tazzina, il prodotto fondamentalmente. Nel crowd investing invece è un po' diverso, tu metti dei soldi per comprare delle azioni, quindi diventi proprio comproprietario dell'azienda.
Accedi all'equity della startup.
Accedi all'equity, esattamente. E questo noi quando l'abbiamo valutato ci è piaciuto tanto. Ci è piaciuto tanto perché Stagent è... La missione di Stagent è portare felicità alla gente, quindi è molto vicino alla gente, molto vicino agli intrattenitori, una grande famiglia di gente che vuole celebrare. E quindi ci è piaciuta l'idea di aprire la possibilità a tutti di diventare anche proprietari dell'azienda.
Assolutamente, super figo.
Sì. Ci sono dei bei casi in Svizzera, così non solo per parlare di noi. Ci sono stati dei casi ultimamente, nell'ultimo anno appunto, anche molto di successo. Per esempio Nikin, che è una marca svizzera di abbigliamento, ha fatto una campagna di crowd investing un anno fa e 5 milioni, se non sbaglio, hanno raccolto tutti di crowd investor. Ci sono stati anche altri, come per esempio Neon, carta di credito, sì, digitale, molto, molto interessante. Anche loro, se non sbaglio, 7 milioni di crowd investing. Noi non puntiamo così in alto. Noi, il nostro obiettivo quest'anno è 400.000.
Tutti crowd investing?
Sì, crowd investing, sì. Tra l'altro sta per partire a breve e probabilmente quando ascoltate questo podcast è già partita e finirà a luglio 2023, quindi se lo sentite dopo è finita, mi spiace, però potete andare a vedere se ha funzionato.
È meno quello.
Un po' ritorno al futuro questa cosa. 400.000, e il progetto diciamo che è quello che un po' ti dicevo prima, quindi marketing per arrivare a più persone, migliorare il sistema, assumere personale di vendita e riuscire a crescere in Svizzera appunto in 12 mesi.
Assurdo, bellissimo. E c'è un taglio minimo con il quale entrare oppure?
Abbiamo un taglio minimo che è 300 franchi.
Ho capito,
300
molto basso.
Franchi, sì.
Chiunque sì, veramente può.
Abbiamo voluto tenerlo molto basso, sì, per dare la possibilità a tutti di comunque far parte anche solo un pochettino della startup, sì.
Fantastico. Prima invece accennavi al fatto dell'importanza di avere qualche piano di riserva. Hai anche vissuto dei periodi magari difficili tra Covid o anche prima.
Certo.
Stagent quando è stata fondata?
Stagent ha una lunga storia. Stagent sì, è stata fondata nel 2010.
Cavolo, per cui ne ha vissute tantissime.
Sì.
E tu con lei.
Esatto, sì. No, è una lunga storia. Però non è sempre stato così. Cioè, l'idea iniziale era un attimo diversa, quindi volevamo sistemare diciamo il mercato della musica, veramente della musica originale, mettendo in contatto musicisti con i locali che fanno musica originale fondamentalmente. E quel progetto dopo 3-4 anni diciamo non è mai decollato, non ha mai funzionato, nonostante 50, se mi ricordo bene, 50 club in Svizzera ci avessero detto prima di cominciare a sviluppare qualsiasi prodotto, ci avevano detto tutti, wow, grande idea, fantastico, lo userò. Nessuno
di quei 5, chiamiamoli in questo momento.
Perché non l'avete? Ma perché no?
Perché non l'avete usato?
Sì, no, poi veramente il perché alla fine era un po' troppo presto. Era comunque 2013-14, era ancora presto forse per quel mercato. Però cosa è successo? Nel frattempo abbiamo cominciato a ricevere richieste per matrimoni, per feste aziendali, per feste di città, cittadine, turistiche, e quindi abbiamo scoperto il nostro mondo attuale, che non conoscevamo così bene, che abbiamo approfondito e che adesso ormai conosciamo molto bene, quindi ci ha portato verso l'idea giusta. E lì abbiamo dovuto comunque essere in grado di ascoltare, di essere in grado di dirci cosa vogliamo fare, possiamo smettere, oppure facciamo un bel pivot e ci proviamo. E abbiamo scelto la seconda.
Grandissimi.
E poi dicevi, sì, durante il Covid è stata tosta. Per il CDA dell'azienda è stato sicuramente un momento importante perché dovevamo capire come stare in piedi, fondamentalmente. E devo dire che è stato un periodo molto difficile, ma interessante, perché abbiamo deciso di stare molto vicini ai nostri intrattenitori per quanto potevamo, perché sapevamo che loro erano ancora più toccati di noi, no? dalla pandemia.
Certo.
Quindi per esempio quasi subito dopo un mese e mezzo dalle chiusure abbiamo cominciato a organizzare degli showcase su Facebook, molto alla buona, che però sono stati apprezzatissimi dagli artisti e anche da chi li guardava. Quindi un po' di intrattenimento fuori dagli schemi Stagehand, perché a noi ci piace l'evento vero. Nel 2021, sempre in pandemia, c'è un donatore anonimo, che vuole restare anonimo, che ci ha dato un budget e ci ha detto: ragazzi, organizzate qualcosa per chi non sta bene, portate un po' di felicità. E dopo un attimo di brainstorming abbiamo deciso di organizzare questo festival nelle case per anziani. E cosa vuol dire? Abbiamo preso un giorno di maggio, se non ricordo male il 21 di maggio 2021, e abbiamo organizzato in 14 case per anziani, in 14 cantoni diversi, un momento di musica. Nello stesso momento, più o meno, no? E tutto regalato a queste persone. E in quel momento in Svizzera solo lì si poteva fare qualcosa. Era strano, però assurdo. Solo lì si poteva. E quindi l'abbiamo fatto ed è stata una giornata dove ci è esploso il cuore di gioia, perché tutti gli ospiti di queste case erano felicissimi dopo un anno e mezzo di sentire della musica. C'erano persone che cantavano, persone che piangevano dalla commozione, c'è chi ballava. C'è anche un video su YouTube che abbiamo fatto un po' un best of.
Magari se mi mandi il link dopo lo mettiamo anche in descrizione.
Sì, sì, volentieri. È stata una giornata dove loro erano contenti, gli ospiti, ma anche chi è stato chiesto di andare a suonare, era la prima volta che suonavano dal vivo dopo un anno e mezzo. Quindi allora erano anche agitati.
Tutti contenti.
Tutti contenti.
Tutti sì. Contenti, incredibile.
È stato un bel momento, sì.
È questo che dicevi, infatti, che Stagehand alla fine nasce per la gente e rimane in mezzo alla gente, quindi vuole anche proprio far contenti tutti.
Eh sì, assolutamente. È una delle nostre missioni, no? Portare la felicità alle persone durante i loro momenti di celebrazione, che sia un compleanno, che sia un anniversario,
certo.
Una proposta di matrimonio, anche ci succedono anche quelle. Una addirittura in cima al Pilatus, a Lucerna, una proposta di matrimonio con il violinista che arriva a sorpresa.
Fantastico.
Sì, è bellissimo.
Stagehand dappertutto, qualsiasi esatto. Evento, qualsiasi occasione, un po' di musica non fa mai male.
Sì.
Qualche altra domanda? Allora, prima citavi il fatto che ad oggi fai ancora il musicista, giri ancora con la tua band, per cui è interessante capire come tu vai a conciliare la tua startup con l'attività ancora di musicista, tra l'altro essendo comunque legate.
Assolutamente, mai perdere la passione, penso che sarebbe lo sbaglio più grande. Non penso che smetterei mai di suonare, perché prima di tutto è un hobby per me, ma è un hobby abbastanza professionale, perché comunque suoniamo spesso in giro, facciamo degli album, siamo al settimo quasi, stiamo per registrare il prossimo a breve. E quindi per me è linfa vitale, assolutamente. Non che la startup non lo sia, però effettivamente è importante comunque tenere anche le proprie passioni un attimo separate, perché, e questo fa un po' ridere, con la mia band non siamo mai stati buccati tramite Stagehand. Diciamo che non è proprio la musica che uno vuole al proprio matrimonio, ecco.
Diciamo, in generale le aziende spesso si trovano di fronte al bivio, di fronte al scegliere tra il fare qualcosa o l'acquistare qualcosa,
sì.
Il make or buy, il famoso bivio, no?
Sì.
Spesso però una startup deve anche optare per una terza via, che è learn, quindi imparare quello che devi fare. Tu stesso, riprendo le tue parole, il tuo discorso che al Founders Day vicino,
sì.
Presso lo Startup Center, dicevi proprio tu stesso che hai avuto difficoltà nel fare ciò, nel senso che spesso le startup si trovano quasi anche involontariamente, anzi direi totalmente involontariamente, a dover fare un qualcosa, a dover imparare un qualcosa. Tu
sì.
Parlavi per esempio dell'attività di hiring, quindi assumere persone. Se vuoi parlare un pochino di questo o riportare anche altre esperienze?
Sì, soprattutto succede nei primi anni della startup, quando i cofondatori devono fare tutto. un po' tutto, no? E io sì, giustamente all'inizio ero confrontato, ma ancora adesso in realtà, ero confrontato con assumere le persone, e non è che te lo insegnano a scuola, a meno che non vai a fare una scuola di certo. Quel tipo lì. Quando mi sono accorto che non ero bravissimo ad assumere persone, ho fatto un corso. Mi sono detto, allora, abbiamo le capacità di prendere una persona che ci aiuta? No, capacità finanziarie, no. E allora ho dovuto dire, vabbè, forse io ho le capacità comunque di imparare e di fare questa attività. Infatti ho preso, ma neanche tantissimi corsi, mi sembra che sono andato a 5 corsi sul mezzogiorno, qui a Lugano. Per me sono stati fortissimi, sì, mi hanno fatto capire che sbagliavo completamente l'approccio, assolutamente, mi hanno insegnato un po' un approccio più scientifico, ma anche empatico, anche di test delle attitudini. Mi piace molto fare i test attitudinali a chi vuole lavorare con StageAgent, e quindi sì, ho imparato tanto e ci crediamo tanto noi nella formazione anche dei nostri dipendenti. Non sempre possiamo, perché siamo sempre un po' di corsa, certo. Al momento. Dopo arriva un certo punto della startup, e noi lo stiamo vivendo in questi momenti, ne sono consapevole che arriva, un momento dove cambia, cioè dove i fondatori prendono il loro ruolo e la loro attività, e si comincia a assumere le persone che veramente fanno e prendono in mano i vari settori.
Portando competenze.
Portando competenze, assolutamente, professionalità. Certo. Ultimo in ordine di tempo, Debbie, che abbiamo assunto da febbraio, lei è marketing manager, e vedo subito la differenza, anche a livello di comunicazione, di testi scritti, cioè tutto un altro mondo rispetto a me. E chi ci segue da un po' probabilmente lo sta vedendo in questi giorni, perché tutti i post che escono li scrive lei, e devo dire che è veramente bello leggere i suoi testi, cioè si sente proprio l'energia, un nuovo modo di comunicare, che non è scontato, e io non ci sarei mai arrivato a farlo, anche a studiare probabilmente non ci sarei mai arrivato lì, no? Quindi a un certo punto bisogna riuscire a trovare le persone giuste che completano il team
chiaramente. E cambiando un pochino argomento, sì. Vorrei passare un attimino al perché tu hai fondato in Ticino, e dopo magari parliamo anche un pochino delle competizioni di startup. Sì. Partiamo magari dalla prima.
Allora, ho fondato in Ticino perché al tempo ero a Losanna a studiare, ho avuto questa idea durante l'università, e non sapendo da che parte partire per fare una startup, proprio non avevo idea, ho chiesto al mio professore e lui mi ha riindirizzato verso il centro promozione startup, che adesso è lo USI Startup Center, verso Roberto Poretti, che era il direttore di quei tempi. E lui mi ha accolto prima in video e poi ci siamo incontrati davvero, e lui mi ha veramente accolto a braccia aperte e mi ha detto, se vuoi qui un posto, una scrivania c'è per voi. E puoi capire, cioè, certo. Per una startup avere un posto dove si può lavorare e creare è fantastico, senza chiaramente spendere, perché non avevo soldi all'epoca. E quindi sì, siamo tornati in Ticino per quello, soprattutto perché il Ticino e il sistema di innovazione già ai tempi voleva riportare i ticinesi in cantone, e come ha funzionato. Poi vabbè, io col Ticino mi piace molto stare qua, c'è sempre il sole, sarà un cliché ma è vero, ragazzi, cioè sembra di essere sempre in vacanza quando si esce da casa. E poi, questo lo dico sempre anche agli investitori che dicono, ma il Ticino, venite a Zurigo. No? In realtà il Ticino è a mezz'ora, 40 minuti da Malpensa. Certo. E da Malpensa vai ovunque, in 2 ore sei ovunque. Certo. Quindi è un grande vantaggio, trovo.
E ad oggi, comunque, tu parlavi prima del CP Startup, ti sei approcciato a loro nel 2010 già? Oppure?
Sì.
E quindi puoi portare anche uno storico a me, che sono qui da poco, o anche tanti altri, sì. Su cosa hai visto che si è evoluto parecchio all'interno dell'ecosistema dell'innovazione qui, sì. E startup e non, quindi innovazione in generale, vogliamo anche PMI o...
Beh, si è strutturato molto, sì, in questi 10 anni ci sono nuove realtà che sono arrivate, USI Startup Center ultimamente, parlo veramente degli ultimi mesi, in realtà si sta strutturando ancora meglio, mi hanno hanno spiegato rapidamente il nuovo concetto che hanno per le nuove startup, e mi piace molto perché è un concetto quasi di accelerazione, no? Incubazione ma anche accelerazione, perché è importante secondo me al giorno d'oggi essere rapidi, e questa è una cosa che noi nel 2010 non abbiamo fatto. Siamo stati molto lenti a andare sul mercato, e questo ci ha portato comunque a scontrarci con un mercato che in realtà non era pronto, non gli interessava, certo, quello che offrivamo. Quindi secondo me sì, stanno lavorando bene, però non, appunto, non posso troppo giudicare perché cioè, ho perso un po' il punto di chi fa quota adesso a livello istituzionale.
Ok, giusto, anche così. Invece parliamo del secondo tema che citavo prima, cioè il fatto che so che tu con Stagend, magari traduci te stesso, hai avuto l'occasione di fare molte competizioni, percorsi di startup, e quindi volevo chiederti un parere generale sul perché una startup dovrebbe approcciarsi ad un percorso di accelerazione, incubazione che sia, o una competition. Sì. Tra l'altro so che anche la Stagend è nata un pochino grazie anche ai soldi ottenuti, sì, tramite le competition. Appunto.
Sì, esatto. Noi abbiamo fatto due competition nel 2010 e 2011. Una era l'ATED, il premio ATED, che non sono sicuro che esista ancora, forse non c'è più.
Non so.
Il premio ATED era il premio dell'idea imprenditoriale dell'anno. Quindi non doveva esserci un prodotto, poteva esserci anche solo l'idea. E noi effettivamente avevamo un'idea scritta giù su un documento Word. E quella è stata un po' l'inizio, una prima conferma per noi, tipo ok, può essere una cosa che piace, che può funzionare. L'anno dopo, un po' più strutturati, abbiamo fatto lo Startups.ch Award, mm-hmm, che era quello a livello svizzero, l'abbiamo vinto, e lì si vincevano anche dei soldi, 50.000 franchi, che ci hanno permesso sì di pagare un po' di cose, primi sviluppi, il primo server, certo, diciamo i primi costi che ha un'azienda agli inizi. Per tornare un po' al perché, a noi sicuramente ci ha aiutato a strutturarci fondamentalmente, cioè a avere delle deadline molto chiare, a sapere bene che documenti dovevamo preparare, ma sai, preparando documenti alla fine continui a pensare all'idea, la migliori, la metti in dubbio, e a noi è servito tantissimo. Il Ball Brain adesso è strutturato in modo acceleratore, quindi ancora più forte, perché c'è proprio un percorso da seguire, dei moduli da seguire, e ti forma proprio. Quindi anche se non vinci, alla fine, tu l'hai fatto, no?
Non l'ho ancora fatto.
Non l'hai ancora fatto?
No. Per concludere la conversazione di oggi, vorrei chiedere a Marco, visto che anche tu stesso hai citato molti errori, molti pivot, molti cambiamenti di idee, grande flessibilità in tante occasioni. Volevo chiederti qualche tips per i giovani imprenditori, coloro che si stanno approcciando all'imprenditoria, ma anche coloro che magari stanno già lavorando a un progetto o magari hanno già fondato, magari qualche tip pratica, sì, per evitare proprio degli errori, magari anche con qualche esempio che già hai citato anche nel corso dell'episodio.
Eh sì, c'è una cosa che ho citato un attimo fa, è quella di essere rapidi, secondo me. Cioè, il concetto di MVP, adesso parlo generale, probabilmente non va bene per tutte le startup, certo, però io conosco l'ambiente soprattutto ICT, quindi nell'ambiente ICT è importante veramente testare la tua idea il più veloce possibile sul mercato. E ti faccio un esempio se abbiamo il tempo.
Ce l'abbiamo.
Allora, io qualche anno fa ho partecipato a un workshop alla Startup Day o qualcosa del genere, a Winterthur.
Sì.
E a questo workshop c'era un'azienda che si chiama Movinga, e loro hanno un sito che ti permette di fare trasloco da un punto A a un punto B. Allora c'era il CEO dell'azienda, e tutti contenti, ed era un workshop, quindi dovevamo fare qualcosa che ci diceva lui, no? E lui arriva e ci dice: bene ragazzi, allora Movinga è questo, abbiamo questi numeri veramente già stratosferici, e lui ci dice: l'obiettivo della giornata è capire come fare a gestire le richieste. È che io alzo la mano e dico: ma che senso, avrete un CRM? E lui mi guarda così, fa: CRM no. Cioè loro non avevano un CRM, loro ricevevano gli ordini via mail e non avevano neanche i fornitori dietro. Una volta che loro ricevevano l'ordine, da punto A a punto B c'erano i fondatori che chiamavano le agenzie di trasloco tradizionali, chiedevano, senti, devo fare un trasloco da qua a qua, me lo fai per il, tipo la metà del prezzo che hanno venduto? E così sono cresciuti, no? Adesso questo mi ha veramente scioccato un po', però è una grande, è un grande insegnamento, cioè riuscire a fare un MVP veramente minimo, cioè il minimum viable product possibile e provare a testare la, la, la propria idea sul mercato è il top che potete fare, perché non vi costa tantissimo fare un MVP, non vi costa tantissimo mettere un po' di soldi di budget in, in AdWords, per esempio, e soprattutto vi scontrate subito con i primi problemi e quando dovete sviluppare davvero tutto siete più consapevoli di tutti i problemi. Questo è il primo consiglio che ho proprio vissuto sulla mia pelle, sia appunto da questa esperienza che ho raccontato, ma sia sulla mia pelle in staging. Cioè, noi all'inizio abbiamo veramente sviluppato tanto, neanche nella direzione veramente del booking, per esempio. Cioè, per farti un esempio, siamo partiti e abbiamo lanciato una, un'agenda di eventi, perché volevamo prenderla un po' larga, no?
Sì.
Ed è stato interessante, era una bella opera usata a livello svizzero, però non abbiamo guadagnato un centesimo, quindi non era sostenibile.
Certo.
E abbiamo fatto tante cose prima di arrivare veramente al booking, e diciamo la strategia ai tempi non era proprio il nostro forte.
Quindi tornando indietro cercheresti validation da early customers? O
tornare indietro, quei 50.000 che abbiamo vinto alla Startups Award, dovevamo solo mettere in un MVP e un po' di marketing e basta. In 6 mesi capivamo cosa che non andava e potevamo fare fundraising con i findings.
Grande insegnamento questo.
Sì. E poi, se c'è tempo per un ultimo...
Altro che.
Questo viene un po' col tempo, ma se lo si sa già all'inizio, secondo me è fondamentale sapere un po' che progetti hai per il futuro, per la tua azienda. Cioè, perché lo stai facendo è importante, ma penso che più o meno lo sai perché lo vuoi fare.
Sì.
Però è anche importante essere consapevoli di dove vuoi arrivare, cioè vuoi fare un IPO in borsa? Vuoi vendere in 3 anni? Vuoi crescere per acquisizione? Vuoi trovare un VC? Vuoi crescere senza investitori? Quindi bootstrap? È una cosa che è importante capire dall'inizio, perché ti cambia la strategia dall'inizio. Cioè ogni cosa, ogni goal ha la sua strategia diretta. E questo è veramente importante a un certo punto sedersi al tavolo con i fondatori e dirsi bene... Esatto. Quale di queste vogliamo puntare di più?
E questo è il tema che stavo appunto prendendo adesso io. Il discorso okay. È che è tanto importante per se stessi, ma soprattutto quando si ha a che fare con un team. Nel senso, è fondamentale, sì. Credo, forse la prima cosa, avere una visione comune e essere tutti, star lavorando tutti per un progetto, per un fine comune.
Sì.
Per cui anche essere chiari all'inizio e dirsi io... sono qui perché tra 3 anni voglio fare la exit, oppure l'altro dice sono qui perché voglio tenere l'azienda.
Assolutamente.
Già, questo è un problema.
È un problema.
È un problema enorme, se non si chiarisce all'inizio.
È un problema e quindi bisogna trovare una soluzione, un compromesso, oppure ognuno prende la sua strada. Questo è veramente importante.
Perfetto. Ti ringrazio per tutto e spero che il podcast venga apprezzato, e sicuramente lo sarà. Marco, ancora grazie mille.
Ma grazie a te e buona fortuna per questo tuo nuovo format, ottima iniziativa e spero che tanti lo guardino. E
grazie mille, grazie mille, buona fortuna a te per Staging.
Grazie.
A questo punto non mi resta che ringraziare anche il pubblico per l'attenzione prestataci e direi che auguriamo a tutti una buona continuazione e sempre forza innovazione.